Ciao Stefano Aterno, avvocato, penalista, ormai mi occupo di privacy anche per motivi professionali da tanto tempo. Potevo parlare di tantissime cose, però appunto vedendo anche molti relatori impegnati su questo argomento, ho cercato di concentrarmi su un aspetto un po' così particolare che naturalmente risente della mia cultura giuridica, diciamo. Io voglio farvi riflettere su un concetto, e cioè, allora, noi abbiamo già stiamo costruendo, a mio avviso, in ambito cloud, privacy, misure di sicurezza, trattamento dei dati e quant'altro, un edificio, un palazzo, su quello che io ritengo un terreno abbastanza instabile, un terreno melmoso, un terreno, se volete, paludoso. E guardate bene che l'instabilità non deriva, abbiamo risolto probabilmente, non deriva dal cloud, ovvero dalla pericolosità del sistema basato su cloud computing, a mio avviso. Noi ci stiamo preoccupando, ormai sono diverso tempo che ci preoccupiamo degli effetti del cloud sulla riservatezza, sui dati, sul trattamento, e a mio avviso non veniamo a capo di una soluzione, perché da una parte, lo sapete, abbiamo visto, il cloud è il futuro per mille ragioni, è inarrestabile, come è stata inarrestabile la corsa verso internet, verso l'utilizzo di sistemi informatici, verso l'utilizzo di strutture, di piattaforme e di quant'altro. Quindi, non anticipando quello che vi dirò poi alla fine, quello che è un po' il mio pensiero, gli utenti, gli interessati al dato, quelli che chiamiamo non i titolari del trattamento, no? Ma chi è che lavora in aziende e altro e si occupa di trattamento dei dati, chiama i titolari del dato, lo subiranno questo tipo di strumento che è il cloud. E probabilmente cercare di capire come il cloud possa salvare e possa tutelare le garanzie e i diritti degli interessati, dei titolari dei dati, è impossibile. E allora dobbiamo fare un ragionamento diverso, dobbiamo concentrarci su quella che è la base sulla quale poggerà questo palazzo, che è una base che io reputo oggi instabile, che è la base normativa sulla quale noi ci troviamo, ovvero le norme. Oltre al codice per la protezione dei dati personali, ci sono tante altre norme che disciplinano il trattamento dei dati e che sono richiamate in parte anche nel codice per la protezione dei dati personali. Innanzitutto dico subito che tra qualche settimana il garante per la protezione dei dati personali farà uscire un libretto elettronico su tipo quelli che sono stati fatti per Facebook e peraltro sul cloud computing. Però io mi aspetto che sia le autorità competenti, sia la normativa si adegui a queste nuove forme di tecnologia. Ora, la confusione oggi è su cloud e soprattutto su quelli che sono i diritti e le garanzie richiamate dall'ordinamento è enorme. Anche senza cloud, voglio soltanto fare riferimento, chi lavora in azienda, chi fa consulenza lo sa benissimo, alla grossa confusione che c'è in tema di trasferimento dei dati all'estero. La grossa incertezza, la grossa incapacità anche di controllare ciò che si trasferisce, se è trasferimento dei dati all'estero il fatto di trattare i dati o soltanto di poterli interrogare dall'estero mentre si trovano in Italia, si tratta di trattamento? Sono cose sulle quali si interroga anche lo stesso garante, sulle quali ci interroghiamo senza risposta tutti coloro che si occupano di questo argomento da tempo. Ma quanti di voi hanno un account Tiscali? Alzino la mano. Nessuno? 2, 3, 4? Lo sapete che i dati sono in Israele? Israele non ha una normativa privacy, ha non aderiva alla Safe Harbor e naturalmente ha dovuto, per fare questo e prima di fare questo, sottoporre il proprio contratto con la società di informatica, non con il governo israeliano, alla garante per la protezione dei dati personali, come dicono gli articoli 44, 45 e seguenti del codice. Bene, fatto particolare, insomma, fatto abbastanza particolare la circostanza che non abbiano una normativa privacy, ma comunque è nelle cose, e naturalmente il garante, come sapete, ma se non lo sapete ve lo dico io, in sintesi, ha avuto la possibilità di sindacare l'oggetto le clausole contrattuali in termini di sicurezza e protezione dei dati. Questo avviene tutte le volte in cui si trasferiscono i dati all'estero, in cui il trattamento dei dati viene effettuato all'estero. Cominciamo un po' a ragionare e a capire quante difficoltà e quante carenze in tema di garanzie abbiamo in un'ipotesi di cloud, ma questo non è soltanto, è soltanto uno degli aspetti problematici, perché anche in un banalissimo smaltimento cartaceo fatto da una società esterna rispetto al titolare del trattamento dei dati, e quindi Italia, Italia per Italia, città per città, il fatto di smaltire e di portare al macero centinaia di metri di archivi, metri quadrati di archivi, comporta dei grossi problemi sotto il profilo del rapporto tra titolare del trattamento dei dati e responsabile del trattamento, il cosiddetto responsabile esterno del trattamento, che sarà necessariamente la società che si occupa di smaltimento della carta. Ora, questo rapporto non può, come qualcuno ha pensato di fare, essere eluso, e quindi tutto il problema che non vi sto qui a dire, perché sapete benissimo i problemi che ci sono di controllo ai sensi dell'articolo 29,5 da parte del titolare sull'attività del responsabile esterno, capacità di effettuare verifiche e ispezioni periodiche su come tratta, su come sta trattando i dati che gli abbiamo conferito, che gli abbiamo consegnato. Quali ispezioni? Come? Già la impossibilità, da un punto di vista concreto, al di là dell'auto, del kit di autovalutazione che lascia il tempo che trova, ma che ormai è la soluzione di oggi, ma che non può reggere il problema cloud, quanti problemi scaturiscono dall'impossibilità di controllare effettivamente, concretamente, l'attività di smaltimento dei dati personali in un'ipotesi semplicissima come quello che vi ho detto. Ricordiamoci sempre che non si può eludere, come stavo dicendo prima, il problema, come molti hanno pensato di fare, ci sono dei provvedimenti del garante che lo hanno negato, nominando quello che deve essere nominato responsabile esterno del trattamento, titolare del trattamento correlato. Il provvedimento del garante su Poste Italiane e su altri provvedimenti sono su in rete, hanno detto che non si può nominare un soggetto titolare del trattamento correlato, noi siamo titolari del trattamento, invece di nominare un responsabile perché poi su di esso dobbiamo fare delle ispezioni che non sappiamo fare, perché poi su di esso dobbiamo imporre delle sanzioni, delle prescrizioni che non possiamo e non sappiamo fare, lo nominiamo titolare, così il problema è suo. Il garante ha detto che non si può fare nel momento in cui noi andiamo a sindacare per motivi di oggetto di contratto tutta l'attività di trattamento dei dati di quel soggetto. Lo ha detto a proposito dei concessionari di distribuzione di recapito della posta cartacea. Ha detto, signore, voi, a Poste Italiane, ha detto voi vi siete riservati il potere di controllare qualsiasi cosa stessero facendo questi concessionari, vi siete riservati il potere di fare formazione, di mettere misure di sicurezza, di imporre prescrizioni, voi siete i titolari del trattamento e loro sono responsabili del trattamento, non potete nominarli titolari del trattamento, e poi ove doveste nominarli o poteste nominarli titolari del trattamento, ricordatevi che nell'informativa gli va detto. Cominciamo anche a capire cosa succede con il cloud in questo caso. Allora, ricordando sempre che in materia di privacy siamo in un regime di responsabilità che fa scattare il 2050 del codice civile, per rimanere nel civile e non passare al penale, ovvero esercizio di attività pericolosa, articolo 15 del codice privacy che richiama il 2050, ovvero risarcire il danno se non si dimostra di aver fatto tutto, di aver adottato quelle misure idonee dirette ad evitare il danno, ovvero significa se non si dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, il risarcimento dobbiamo pagarlo noi. Allora, c'è un po' di confusione già nella parte applicativa di questo sistema normativo. Quindi immaginiamo, siccome il cloud computing è caratterizzato soprattutto da un ricorso a soggetti esterni al titolare del trattamento e per la maggior parte dei casi soggetti che si trovano all'estero, cominciamo a porci una serie di problemi perché chi lavora in azienda, chi ha rapporti con le aziende, sa bene che c'è un grosso problema di fondo, ovvero l'informazione corretta e trasparente di tutto ciò che accade a livello contrattuale. Proviamo un pochino a fare un po' di ordine. C'è un piccolo problema della slide, ma va bene lo stesso. Titolari del trattamento. Dobbiamo cercare di stare attenti quando facciamo e ci rivolgiamo a sistemi che trattano i dati con piattaforme di cloud computing, a fare ed a cercare di adempiere correttamente a quanto dice l'articolo 28, o meglio anche l'articolo 4 nella definizione del codice privacy. Ma lo possiamo fare? Oggi il codice per la protezione dei dati personali non è adeguato a gestire una tutela dei dati e delle garanzie del singolo in un ambito cloud. Vi ho dimostrato come oggi il codice per la protezione dei dati personali non è adeguato a garantire i diritti dell'interessato neanche in caso di smaltimento cartaceo. È forse questo il problema che noi dobbiamo porci nel futuro. E forse questo è il problema che bisogna risolvere a livello normativo. Stessa cosa per l'outsourcing. Il responsabile esterno di cui vi ho parlato e che tutti quanti noi conosciamo è una figura che non esiste nel codice privacy. Noi utilizziamo l'articolo 29 del codice per il responsabile del trattamento anche in caso in cui il soggetto è quella società che gestisce il cloud o il macero della carta, con tutta quella serie di problemi che vi ho dimostrato. Allora, forse, anche sotto il profilo del responsabile del trattamento esterno e dei rapporti tra titolare del trattamento e responsabile esterno, anche se sta dall'altra parte del mondo, occorre dotare non soltanto a questo punto il codice e la norma di concretezza, ma anche verificare tutto l'apparato ispettivo, ma soprattutto di controllo delle aziende, se quella che vi ho detto è la responsabilità e sono i criteri di responsabilità, sia civile sia amministrativa. Il trattamento illecito dei dati personali, pochi se ne sono accorti, oggi, e l'articolo 167, oggi non è punito più soltanto penalmente di trattamento, ma figurati, fatto illecito di trattamento di dati personali, ma figurati quando viene realizzato il cosiddetto nocumento, ci sono quelle famose sentenze, il penale 167 oggi non mi si può più applicare, ma vi siete accorti che la modifica del 162 bis del 2009 ha introdotto una sanzione amministrativa in caso di violazione del 167 e di non consumazione del reato penale? Si applica il 167 per irrogare una sanzione amministrativa nel caso in cui vengano commesse le condotte del 167 e sto parlando di fatto illecito. Allora, forse oggi abbiamo e stiamo costruendo e abbiamo una possibilità di gareggiare su una pista di Formula 1 che è cloud con macchine, con strumenti che non garantiscono la sicurezza dei cittadini. Poi parlerò anche del problema degli utenti, perché anche per loro si apre un'opportunità, ma anche una grossa fase di rivisitazione culturale del problema del loro rapporto con la privacy. Il responsabile esterno, l'abbiamo visto. Trasferimento dei dati all'estero. È un grosso problema anche questo. Non c'è la possibilità da parte delle autorità competenti di controllare, neanche delle società, di controllare esattamente le clausole contrattuali dei contratti. Sapete perché? Se io faccio un contratto con una società che mi fa trattamento dei dati a Bangalore e sono una società che ha sede in Italia e lo stipulo in un certo modo, nessuno mi dice, nessuno nel contratto scrive che i dati verranno adattati su piattaforme cloud. Non c'è alcuna norma che vincola e che impone una informativa, non ci sono restrizioni qui, non sto parlando di restrizioni, sto parlando di informazione, di chiarezza e di trasparenza, ad indicare che poi la società di Bangalore può utilizzare altre società, anch'esse in outsourcing, per svolgere quel tipo di trattamento. E se quel trattamento viene svolto su piattaforme cloud, il povero signor Rossi, utente interessato del dato in Italia, non saprà mai che i suoi dati stanno su cloud, e questa è una violazione di un sacco di norme del codice privacy. Chi è che le ha violate? Nessuno. Non le ha violate nessuno, perché nessuno sa, tra quelli che devono sapere e che sono vincolati sotto profilo contrattuale, che quei dati stanno su cloud. Allora forse non è sbagliato e non è instabile, non sta crollando il palazzo, probabilmente lo stanno costruendo su le sabbie mobili, su una piattaforma normativa che già non è adeguata a quello che c'era prima del cloud, come potrà essere applicabile o utilizzabile e come potrà garantire i cittadini dopo con il cloud o oggi con il cloud. Credo che si debba passare sotto questo punto qui, sotto il profilo della informazione, del diritto ad essere informati, dell'informativa. L'articolo 13 dovrà essere applicato se vogliamo salvare capra e cavoli, se vogliamo utilizzare cloud computing spinto, vogliamo fare economia, per tutti coloro che vorranno utilizzarlo dovranno rispettare, per poter tutelare al meglio gli interessi dei cittadini, degli utenti, dei titolari dei dati, l'articolo 13, tutto ciò che ruota intorno al diritto di essere informati. Attraverso clausole contrattuali oggi non si riesce nemmeno a sapere se i dati sono in cloud, perché te lo negano, perché non lo dicono, perché è impossibile fare che cosa? Applicare quell'articolo 29, comma 5, dell'attività ispettiva. È impossibile. Quindi, richiamando tutte queste cose, lasciando eventualmente tra pochissimo lo spazio per eventuali interventi, voglio farvi riflettere sul fatto che la possibilità di mettere in equilibrio cloud e riservatezza, cloud e diritti dei soggetti esiste. Esiste e passa attraverso quello che vi ho detto, soprattutto il fatto che dobbiamo avere persone che vanno su cloud, utenti che stanno su cloud e sanno cosa stanno facendo, sanno che stanno su cloud, quali sono le modalità, e ce lo dice l'articolo 13, che tra gli altri diritti indica che tra le finalità e le modalità con le quali vengono trattati i dati. E quindi passa attraverso una consapevolezza, perché chi lascia la strada vecchia per la nuova deve sapere almeno cosa trova, perché altrimenti finisce come il signor Fantozzi e la nuvola del signor Fantozzi. Ma soprattutto perché occorre trasparenza, correttezza. In una ipotesi di trasparenza e di correttezza ho voluto mettere queste immagini perché mi danno l'idea di quello che oggi dovrà essere il futuro sul quale dovranno essere incentrati i diritti degli utenti. Il codice dovrà essere rivisto e sotto il profilo dell'utilizzo di queste piattaforme, di questi sistemi, interpretato, reinterpretato, rimodulato con questa chiave di lettura. È a mio avviso oggi l'unica soluzione, perché altrimenti il cloud non lo fermiamo e i soggetti saranno sempre meno informati e a rischio i loro dati di danneggiamento, di trattamento illecito, di mancato rispetto dei diritti loro riconosciuti. Soltanto se l'utente, l'interessato o il titolare saprà come e perché si trova sulla nuvola. Soltanto se accadrà questo, saprà anche che in caso di pericolo, in quel momento il cacciatore e la fatina non potranno mai arrivare. Io ho questa riflessione da fare per questo convegno di e-privacy 2011. Si continuerà a parlare, ci si domanderà su come e perché, ma a mio avviso il codice del 2003 oggi non è adeguato a quello che stiamo per, anzi, che oggi è già il tipo di trattamento su cloud. Io ho finito, spero di aver guadagnato anche un po' di tempo per Marco, però voglio rimanere.